ma sono un amico.
Carlito,
Dama Lupo,
Draculino e Frankenstein.
Occhio che Frankenstein si sente a pezzi, c'ha le pile scariche.
C'ha le pile scariche.
Luna piena lassù e l'uomo rumba urla.
Formidabile, calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
Stiamo per collegarci con Wembley per trasmittere in Eurovisione la telecronaca.
La Nata ha infatti tutto libro, possibilmente andare anche a bambini, in insomma, ma anche quasi parenti, amici.
Ma anche adesso che ci state ascoltando, no?
Fate in cama tutto libro. Questo per farvi auguri buon Natale già adesso. E ben trovati da Nicola,
da Sylvester
e da Corina che sta arrivando. Si dispone,
si sta smontando un
questo nuovo appuntamento, l'ultimo appuntamento per Natale e dell'anno soprattutto, diciamo, a
9, esatto Nick,
perché appunto la prossima Natale se ne fa qualche giorno sarà anche l'ultimo dell'anno, quindi con oggi vi facciamo gli auguri e vi attendiamo poi nell'anno nuovo. Salutiamo i Pierpaolo che non c'è a causa impegni familiari. Ricordiamo che siamo l'unico programma seguito dalle 15 alle 17
in una cabina telefonica della SIP
su www.telefonia.com, e ringraziamo la SIP, la team e la Telecom per averci prestato la cabina telefonica tutto quest'anno dove aver fatto la puntata.
Ma chi è che paga la cosa?
Paga Corina, a fine anno, quindi paga tutto lei, quindi rivolgetevi con. È arrivato anche l'altro ospite che si mette seduto, poi lo presentiamo. Anzi, lo presentiamo subito. Nome?
Gilberto Santucci.
Ma c'è anche un nome, ti ricordi?
Certo, sì.
Ciao Gilberto, poi scrittore.
Scrittore,
perfetto.
Sì.
Allora. Ben arrivato, poi parlai dei tuoi bisogni. È ritornata, un gradito ritorno. È stata puntualissima, è arrivata 2 minuti prima di te, puntualissima. Maria Rosaria, ciao, grazie.
Ciao Nicola.
Che oggi parla di una cosa sua che ha fatto, giusto? Di un libro, ho detto bene?
Insieme al marito. Insieme al marito e insieme alla famiglia.
Beh, ma il nome, suo nome e il titolo del libro, te va?
Sì, sì. Il libro è scritto da me, Maria Rosaria Frelli, Giovanni Gentili.
Okay.
Il titolo è Un rapper alieno atterrato nella nostra famiglia. È il racconto dell'avventura dell'ingresso in famiglia del secondo genito.
Il titolo dice tutto. Non dico tutto, fa un po' che rende bene idea.
Racconta un po' come
poi
siamo.
Poi ne parliamo. Poi debutto invece, ringrazio per essere venuto, ringraziamo chi ha portato qua, quindi salutiamo l'aula in Arte Santorosa, dalla Repubblica Ceca, Claudio, di coordinatore, dimmi se te l'ho scritto bene, artistico della realtà Amico Teatro, ho detto bene?
Sì, assolutamente.
Perfetto, grazie per essere venuto.
Grazie a voi.
Ci parlai di un evento che si svolgerà questa domenica, giusto?
Sì, esattamente, domani pomeriggio alle 5.
A Colombella,
al Teatro Bonucci di Colombella.
Perfetto. Poi un ritorno, si è portato anche la maglia, portato i cioccolatini e ha portato il panettone.
Bello,
da qua a 5 possiamo mangiare. Gilberto, possiamo
mangiare. Ha già vinto il caffè.
Silvia, ciao, ben trovata. Dell'associazione, senti come si chiama?
Delegazione Fibrosicistica.
Hai fatto un debutto, un amico, Tommaso, ma ho già sbagliato. Vedi? Anche tu fai parte della realtà.
Sì, faccio parte della delegazione di Perugia.
E ci parli di quello che avete fatto fino adesso e dei progetti futuri.
Sì.
E poi anche un garito di tonno, gli ho detto che deve suonare assolutamente. Perché
sì, è già pronto.
Non può non suonare. Certo. Cioè, cantautore giovanissimo, perché mi sento anziano. Michele, ciao Michi, per
ciao, fermata. Grazie per l'invito.
Questa è una nuova attività artistica, musicale.
Beh, bene, diciamo che mi sto dedicando un po' alle mie canzoni, a scrivere i miei pezzi, un po' allo studio del pianoforte. Mi sono un po' appoggiato in questo periodo sullo studio, però in futuro qualcosa si farà.
E allora ringraziamo, diciamo, a Gilberto, perché non ho fatto di manco dire ciao a Gilberto, quindi sì. Ben trovato.
Grazie.
Già ti sta scattando le foto.
Hai portato qualche ibo, ma qualcuno?
Sì.
Qualcuno.
Solo per iniziare.
Va bene.
Per scaldarci.
Allora, ricordiamo che ci possiamo scaldare in finale 17, in diretta web su radiofonica.com,
radiofonica.com dalle 15 fino alle 17.
E da domani ci sarà il podcast disponibile.
Ma forse già da stasera.
Domani per essere più ottimisti. Giusto?
Sì, infatti, almeno dovrei assicurare. Scherzo, va tutto.
Andiamo con la prima canzone.
Allora, lui è l'ultima puntata dell'anno. Pensavo di fare qualcosa di festivo, di far ballare Nati. Poi c'ho anche Michele che mi darà una mano con la chitarra. Ti sfrutterò un pochino oggi.
Durante la pubblicità, tu canti e noi balliamo.
Andiamo con Gimma Mirelli. Torniamo
vai,
subito.
A dopo. Aver sentito
Mimmo Mirelli, tormentone dei primi del 2000. Quanti anni
si ricorda che è Natale? Si ricorda che va 25
anni. Ma io te lo fa la domanda: tu nei primi, ecco, 2002 circa, quanti anni avevi? Da quanto eri nato?
Noi speriamo, Michele, che siamo fatti sentire anziano, quindi noi spendiamo, giusto? Diciamo qua puntata, così non penso a quando è più
sì,
giovane.
Sì, tanto è tolto anche lo sponsor infatti, in diretta.
No. Allora, partiamo con Caoli, perché andiamo via, iniziamo con lui, poi continuiamo.
Grazie.
Perché devi andare a mettere un po' via.
Sì,
un po'
devo andare
via
prima. La famiglia.
Allora, Prima ti parlo da prendere il micoteatro, no? Quindi un attimo vuoi parlare sul micoteatro che è a te e poi passiamo allo spettacolo che fate domenica con
grazie me. Allora, il microteatro nasce nel 1998, ero veramente piccolino, insieme a tanti altri ragazzi abbiamo creato questa associazione teatrale, facevamo teatro amatoriale nel sottoscala, anzi nel retrobottega di un'erboristeria, e poi alcuni hanno finito la loro avventura teatrale, io invece mi sono diplomato addirittura e specializzato in teatro, nelle varie tecniche eccetera eccetera, e così il microteatro ha cominciato a svilupparsi, è entrato ultimamente in una ATS, cioè un'associazione temporanea di scopo Umbra, insieme a Terni, a gruppi di Terni, Spoleto, Foligno e Gubbio, e ha creato una residenza artistica che è sostenuta anche dal ministero che si chiama Cura, centro arti, centro Umbro Residenze Artistiche, Cura significa questo, e quindi noi siamo in realtà dei partner umbri e facciamo teatro a livello professionale sia per adulti che per ragazzi, in realtà sviluppiamo l'arte di gruppi di tutta Italia, poi vabbè noi lavoriamo anche fuori Italia perché abbiamo una serie di legami con compagnie brasiliane, turche, e quindi un pochettino stiamo lavoriamo un po', siamo piccoli, microteatro, però in realtà terra marique, esatto, ci
siete macro a livello di diffusione.
Sì, ci, siamo dei piccoli dei virus, siamo dei virus. Sì. Noi siamo specializzati soprattutto nel teatro ragazzi e noi giriamo l'Italia, a parte che collaboriamo col Teatro di Figura Umbro di Mario Mirabassi, e quindi giriamo l'Italia con spettacoli per ragazzi, sia con figure animate, quindi burattini eccetera, sia per attori normali, e poi facciamo anche spettacoli per adulti, ultimamente stiamo girando con una rivisitazione di un classico in chiave moderna che è l'ispettore generale di Gogol, che però sta vincendo anche dei premi perché ha vinto un paio di premi ultimamente, una cosa che per noi è nuovo perché noi siamo veramente, noi lo facciamo non solo per passione, ma diciamo che la passione è la prima cosa che ci spinge, poi
è al primo posto, come si dice,
è il nostro lavoro, è anche il nostro lavoro, insomma chi ci lavora ci campa, e quindi ecco noi stiamo facendo questo, e poi stiamo proponendo alla città da tanti anni lavori nelle scuole, e stiamo facendo appunto ultimamente, stiamo collaborando con l'associazione Amici del Teatro di Colombella per far conoscere la città un nuovo spazio teatrale che si chiama Teatro Bonucci, che è a fianco alla chiesa, era un vecchio teatro appunto parrocchiale che è stato da loro ristrutturato anche in modo preciso,
impeccabile,
ma soprattutto 2.0, dove l'energia elettrica è al minimo del consumo, usiamo solo LED, e appunto ci hanno chiesto, ci hanno proposto di animare la stagione teatrale, e noi proponiamo una serie di spettacoli sia per adulti che per ragazzi.
Ma i spettacoli sono classici, cioè, quindi, oppure li fate voi, la regia vostra, insomma, oppure i più moderni?
Allora, gli spettacoli sono, non sono tutti nostri, ma ospitiamo gruppi umbri e italiani. Sono spettacoli quelli per ragazzi, sono con vari tipi di linguaggio, quindi con le figure animate oppure con per attore, e quello per adulti ci piace molto perché abbiamo usato quest'anno 5 linguaggi diversi, quindi ci sta il mimo, ci sta il teatro classico, il teatro comico, ci sta il teatro più impegnato sociale, ci sono vari tipi di linguaggio, per cui chi viene a vedere il nostro i nostri spettacoli a Colombella nella stagione che si chiama Una stagione fuori, perché fuori tutto, sia fuori Perugia, sia perché è fuori dalla concezione di una stagione che ha sempre lo stesso linguaggio, non so, o drammaturgia contemporanea, o classico, o comico, noi abbiamo tutto.
Una novità.
Sì, così chi viene a vedere, chi può anche, si può anche abbonare, chi viene da noi può venire a vedere una serie di spettacoli e quindi farsi anche un'idea di come è il teatro, perché non c'è solo il classico, non c'è solo il contemporaneo, c'è anche il mimo, per esempio, che a Perugia per esempio è una cosa che non che manca, sì, che è molto poco praticato, ecco, quindi è questo. E,
domenica 17 mai, giusto?
No, domenica 22.
22.
22, cioè domani.
Domani.
Domani, sì. Domani c'è una compagnia, ospitiamo una compagnia storica romana, che è la compagnia degli Accettella, è una famiglia, quindi dal padre, adesso ci sono i figli che stanno in scena.
Possiamo dire figli e figli.
Sì, loro hanno un teatro a Roma molto, molto bello e molto importante, e fanno uno spettacolo che è tratto da un testo di Roberto Piumini, quindi un grande della letteratura per ragazzi, e si chiama Storia in soffitta, ed è uno spettacolo molto molto carino, adatto ai bambini che vanno dai 2 anni fino agli 8-9 anni, quindi è ampio. E soprattutto domani è inutile che andate coi bambini a comprare regali, perché loro non possono vederli, perché domani, fra poco arriva Babbo Natale.
Esatto.
Quindi,
bravo.
Poi portate i bambini con i nonni
alle 17.
Alle 17 in teatro, loro si svagano per un'ora. Tra l'altro è uno spettacolo godibile anche per gli adulti, tra le altre cose.
Bene. Quindi a mattina fate gli acquisti, lasciate i bimbi a casa, così si possono, poi fanno gli acquisti per Natale, perché io sono dei tanti, per esempio, che ancora non ha finito, e poi alle 5.
Beh,
a Colombella, giusto?
A Colombella, e ve la godete per almeno un'oretta.
Dopo godiamo ancora la data e ora, scusate, i contatti.
Grazie.
Andiamo con una canzone e poi.
Sì, Nick.
Passiamo
agli altri.
Tu, no, non te la sei fatta questa domanda perché non c'è bisogno, però. Fossi figo, te la sei mai chiesto?
Vabbè, non ti sei fatto questa domanda, ma fossi figo, fossi figo,
qualcuno di voi si dice, vabbè, le storie te se ce le racconta.
Ci facciamo adesso la domanda, fossi figo.
Dai, okay.
Poi torniamo dopo. Fossi
figo, frequenterei il locale giusto. Fossi figo, conoscerei la gente giusta. Fossi figo, indosserei i vestiti trendy. Certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei ignudo alla finestra. Fossi figo, sarei il principe dell'adduttore. Sarei il re dell'addominale, sarei il re della finestra. Ammirerebbero i miei capelli, sì, sono finti, ma comunque sono molto belli. Quelli veri sono volati via col vento, e anche la foto sul documento non mi rassomiglia più. Capelli, capelli sono andati via e non torneranno mai in piazza.
Strana sensazione che noi giovani chiediamo.
fossi figo cosa dovessi fare?
Suggerimenti,
Se fossi figo andai a Cuba, tu risposto così. Facciamo delle
serate. Se Natale. Vuoi, c'ho una collega cubana, te la presento, faccio un qualcosa.
Parliamo dopo
una
cosa.
Parliamo privato.
Torniamo con il nostro ospite, adesso parliamo dei libri. Qui abbiamo due scrittori. Vabbè. Però, avete scritto io, quindi
abbiamo pubblicato
le scritte, vabbè, quindi
ti diamo ragione.
Ok, parlano di Osaia, poi giù da te. Non parliamo solo delle realtà del sole in cui fai parte, che già hai parlato altre volte, poi tornate possono parlare di un evento che fate e possono. Parliamo di questo libro che tu hai scritto, giusto?
Sì, allora è nato prima, non è nato come libro in realtà, perché quando io e mio marito siamo partiti per la seconda adozione, era all'estero, quindi siamo partiti e eravamo a 10.000 km da casa e eravamo fuori per un lungo periodo, e prima di partire abbiamo così pensato, già ispirati da altri amici, di aprire un gruppo su Facebook dove abbiamo raccolto gli amici e abbiamo iniziato a condividere, e ci siamo accorti ben presto che quello che noi vivevamo interiormente era qualcosa che si poteva condividere e che in qualche modo creava una comunione con questi amici. E quindi tutto il viaggio, tutti i giorni abbiamo scritto i nostri pensieri, riflessioni, quello che accadeva. E quando siamo tornati a Standing Overo, gli amici hanno chiesto pubblicatelo. Che cosa scrivevamo? In parte raccontavamo quello che avveniva, che aveva a volte del drammatico, quando noi abbiamo incontrato nostro figlio che aveva 4 anni per la prima volta, e avevamo già un figlio di 6 anni che però era entrato in famiglia piccolissimo, e quindi ci siamo ritrovati questa famiglia che è cresciuta all'improvviso. Eravamo preparati, avevamo fatto il percorso, però all'improvviso te lo consegnano e dicono andate. Ecco, andate dove? Tornate in un albergo che non è una casa, certo. in una fatica, perché parlava spagnolo e noi, per quanto abbiamo studiato, no, un po' meglio mio marito, ma non parlavamo spagnolo, e abbiamo iniziato a fare famiglia a 10.000 km da casa, in questa grande fatica di innanzitutto accoglierci, perché noi ci eravamo preparati, lui fino a un certo punto, quindi già tirarlo fuori dal tribunale e portarlo a una macchina per andare a questo albergo è stato veramente complesso, nel senso che si aggrappava tutto, alle persone, alle porte, perché per quanto fosse questa la sua strada e per noi la nostra, lo scopri man mano. E quindi noi avevamo fatto un lungo cammino, avevamo già alle spalle anni di vita con l'altro figlio adottato, esperienza di altri amici, e lui no. Quindi questo incontro, che è durato un mese nella sua terra, un mese più, l'abbiamo raccontato nelle luci e nelle ombre, negli aspetti a volte anche così che ci facevano sorridere. Mio marito a un certo punto ha detto: questo è un rapper alieno, per dire. Primo, perché lui ballava continuamente, un latinoamericano di una zona afro, è afrocolombiano, quindi ballava, cioè lui ha il ritmo in tutto, neanche sulla sedia stava. E dall'altra alieno, perché scopri l'estraneità che inizi in qualche modo a fare tua, e ti accorgi che anche se ti sei preparato, non ti sei preparato abbastanza, e ti accorgi che lui non è che puoi prenderlo e inserirlo nel tuo sistema, ma sei tu che devi entrare nel suo, perché sei tu che hai fatto questa scelta. Lui non ha scelto né di essere lasciato né di essere adottato, e quindi come ogni bambino di 4 anni spaventato, abituato a una cultura, a un sistema totalmente diverso, si è trovato a fare il grande passo di adottarci. E quindi questa estraneità reciproca è stata man mano vinta giorno per giorno attraverso il nostro cammino. Ora sono 3 anni che è in famiglia, però diciamo è un cammino quotidiano, no? E quindi l'espressione del titolo, il rapper alieno,
sì, poi anche atterrato la foto, sì,
nella nostra famiglia, è nato proprio da un'espressione che a un certo punto ci è venuta dal cuore.
Sulla copertina Nemo, quella dietro, hai scritto un viaggio intercontinentale verso incontro con un tu, la sì. sua storia, la sua cultura, un viaggio interiore dentro quelle emozioni, quei pensieri, quei timori, quelle scoperte che si sono venute incontro durante il percorso, un tu appunto, perché anche lui aveva il suo mondo, no?
Sì, a volte noi pensiamo che quelli bravi siano i genitori adottivi, no? Che accolgono un estraneo perché tale è all'inizio e lo mettono nella linea ereditaria, sì. In famiglia, in casa, nel cuore. In realtà il grande passaggio è loro, perché loro si trovano ad accogliere un sistema culturale, familiare, che, ripeto, non hanno scelto, diverso da loro. Una mamma e un papà al quale poi si aggrappano perché hanno desiderio d'amore, ma che inizialmente sono totalmente estranei a loro. E quindi c'è stato veramente questo lungo viaggio anche nostro interiore, perché tu hai delle abitudini, hai anche degli spazi dentro casa, hai delle sicurezze che hai costruito come sistema famiglia.
Già ti ho fatto un'altra volta, più paura o più Ansia, ho dato allora, una volta amata caccia che con te.
Sì, Laura. Allora, sicuramente la paura di tante cose, la paura di non essere accolti, di non essere adottati da questo figlio, la paura di sbagliare, a volte anche la paura di non essere quelli giusti. Poi nel tempo comprendi che il Signore poteva dargli qualunque genitore, gli ha dato te, e quindi sei tu chiamato con tutti i tuoi limiti a fare del tuo meglio. Però anche questo è un cammino per un genitore, no? Perché si trova un po' inadeguato qualche volta di fronte anche alle reazioni di un figlio che non comprende tutto, non comprende subito e ha bisogno di tempo. E quindi c'è paura, c'è preoccupazione, ma c'è anche tanta gioia, perché è strano, ma ti accorgi che non ne vorresti un altro, ti accorgi che è lui il pezzetto che mancava in famiglia, che è quello che ti scombussola tutto, ma alla fine ti porta a crescere nell'amore. Da solo non avresti mai fatto tutto questo.
Assolutamente.
Ma il rapporto con l'altro figlio, cioè come quando sono incontrati, come è stato?
Allora, l'altro figlio chiaramente aveva vissuto 6 anni, sì, e era arrivato piccolissimo, quindi ha vissuto 6 anni da solo. Ecco, desiderava molto un fratello, ma è un cammino che continua ancora dopo 3 anni, perché l'impatto, allora l'aspetto positivo è che 2 maschi ci corrono 1 anno e mezzo, quindi tanta complicità, ma dall'altra ha presto scoperto che toglieva l'unicità, quindi permettere a entrambi di riscoprirsi unici, sebbene siano 2, è la sfida quotidiana, perché è nata una competizione, è nata una gelosia, perché c'ha questo nome, perché si dividono i pezzetti di mamma, una mano a me, un pezzetto a me, un pezzetto a me sul lettone, e poi magari ci sono momenti che diventano complici, e allora veramente ti accorgi che si sta costruendo una relazione.
Quasi anche tra due fratelli, insomma, normale.
Assolutamente, diciamo. Sì, quello okay. Che c'è tra due fratelli biologici c'è tra loro, perché alla fine c'è affetto, c'è complicità e c'è rivalità.
Molto bene. Quindi,
beh, un messaggio. Sì. Che ho paura sul palco a teatro, anche là c'è la paura?
Sì, c'è la paura soprattutto nella prima, durante la prima, e durante le prime ci sono grandi paure se lo spettacolo funziona o non funziona. Poi dipende, a volte ci sono dei palchi più difficili, su cui è difficile recitare.
Cosa difficile per, diciamo, la platea che ascolto?
No, per noi che facciamo. Okay. Beh, per
a
chi
volte dipende anche dagli ascoltatori.
Purtroppo anche per gli spettatori è difficile, perché a volte vengono certi spettacoli che sono estremamente pesanti, e quindi e questa è la tragedia, è che il teatro ormai è vissuto come un aspetto culturale, mentre invece è ancora un aspetto estremamente, dovrebbe essere, e lo è, estremamente piacevole, ludico, divertente. Io faccio teatro per ragazzi da 20 anni, e in realtà è la cosa che più mi piace, vedere i genitori che dicono: io quando vado a vedere i spettacoli per adulti non mi diverto, io vengo qui soltanto perché mi diverto, perché vedo cose strane, differenti, ritorno bambino. Cioè, alcuni dicono, confesso, oh, io mi sono divertito più di mio figlio.
Va bene. Le un'azione poi sì, con che... Silvia e...
assolutamente
Gilberto
e Michele, scusa,
vai, adesso ascoltiamo,
però c'hai un quadernino, segno.
Gilberto
sono bene,
Silvio, cosa ascoltiamo?
Bob Marley, dai, okay,
Get Up, Stand Up, okay,
ci lasciamo,
yes.
Dopo vai.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's a call that Peter is cold after story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up. Get up, stand up.
everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Jab, jab.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you gonna
we gonna do? Stand up for
yeah,
all right.
Yeah,
so
yeah.
You better get up.
In casa mia queste schifezze non si fumano. Che?
Ma erba non fa niente.
Ah, non fa niente. Guarda come sei ridotto, guarda come sei conciato. Tu, i cavelli devono crescere verso l'alto, come la natura vuole. Guarda i tuoi, tutto basso come i rasta. Tu vuoi fare la fine di Bob Marley. Hai capito? Levati
di me. E tu levami le mani di dosso, che lo dico a mamma.
Facciamo anche una serie di roba tanto buono.
Questo è un grande film, fighissimi, con Jerry Carà e Francesco Di Mauro.
Che anno, mia...
E sarà dell'82.
Un altro solo da un anno. Gilberto, passiamo ai beat tuoi, no? Allora, qui ho due Ibi. Dico il titolo, Salvate Niomeide.
No, Niomeide era collana.
Coiana, basta che Niomeide. Coiana, Salvate Mamma e Papà. E altro... Asta con Niomeide 2, manuale sopravvivenza e social network. Vabbè.
Vabbè, Nick non è che c'è in inglese.
Social network.
Bellissimo. Okay. Due titoli indicativi che dicono tanto. Come mai questi ne sono tipo gli altri? Insomma, una tua presentazione.
Sì, Niomeide, che è il titolo del libro, nasce da una narrazione che io e mia moglie abbiamo iniziato nel 2009 sui social, okay. In particolare su Facebook, e già all'epoca, quindi ben prima che il problema si ponesse, ci siamo resi conto che un'eventuale esposizione dei minori, dei nostri figli sui social poteva, diciamo, portare anche a dei problemi, per cui li abbiamo semplicemente rinominati Gnomo e Gnoma.
Ah,
noi
okay.
Abbiamo due bambini, all'epoca una aveva due anni e l'altro più grande 6, e abbiamo iniziato nel 2009 a seguito di un evento, diciamo, un po' traumatico in ambito familiare. Abbiamo scoperto, sia io che mia moglie, di avere un tumore a distanza di 3 mesi l'uno dall'altro.
Mi spiace.
Per cui in quel momento, lo dico perché comunque oggi stiamo bene e quindi anche un messaggio, diciamo, positivo. Abbiamo iniziato a condividere quello che succedeva nella nostra casa, perché spesso eravamo lontani o per terapie o per lavoro, e quindi ci siamo messi in ascolto dei nostri bambini e abbiamo deciso di condividere quello che dicevano, un maschio, una femmina, una più piccola e una più grande, per dedicargli maggiore attenzione. Spesso ci trinceriamo dietro il fatto che noi dedichiamo tempo ai nostri figli, ne dedichiamo poco, però quello che gli dedichiamo è di altissima qualità. Invece noi, a seguito di questi, diciamo, eventi traumatici, siamo resi conto che il tempo non era mai a sufficienza, che era giusto ascoltarli. Questa narrazione è andata avanti per qualcosa come 9 anni, finché non abbiamo scoperto, e era una narrazione semplice, era come lasciare, diciamo, la finestra o la porta di casa leggermente socchiusa affinché anche gli altri, il pubblico dei social, potesse osservare cosa avveniva in casa nostra. E questa narrazione improvvisamente è diventata seguitissima, quindi non c'era alcuna intenzione iniziale di fare il libro, e abbiamo scoperto che loro erano diventati molto più famosi di noi. Io e mia moglie siamo anche giornalisti, artisti tecnomaniaci, giravamo diciamo per convegni, e in alcune occasioni ci sono state le persone che si sono avvicinate e ci hanno detto: ah, lei è il papà oppure la mamma dell'agnoma, dello gnomo. Precisiamo subito che i nostri non dicono cose più simpatiche degli altri bambini, sono uguali a tutti i bambini del mondo, soltanto che noi, in virtù diciamo di quell'episodio, probabilmente siamo, come dire, sintonizzati di più nell'ascoltarli, e quindi ne è venuta fuori una narrazione che poi ci è stato chiesto, in questo caso alcune cose si toccano, di trasformarlo in un libro. Però a quel punto abbiamo deciso di dargli due diverse utilità: una, di inframmezzare questa raccolta di aneddoti, di episodi nel libro, ma anche con delle schede riferite all'uso dei social network, e quindi che fossero di utilità anche per i genitori che in qualche misura hanno dei bambini e che vogliono in qualche misura essere di accompagnamento, aiutarli nella consapevolezza nell'utilizzo dei social. E l'altra cosa è di destinare il ricavato, sia del primo che del secondo libro, a un'associazione che è l'Associazione Italiana per la lotta al retinoblastoma, che è una malattia, una forma tumorale che colpisce il globo oculare dei bambini, in maniera tale che appunto fosse sia un'operazione editoriale ma anche un'operazione di solidarietà. E il successo del primo libro, Gnomeide, salvate le mamme e papà, che era un po' un appello, un grido simile a quello che raccontava lei, cioè no, del fatto di due genitori che si trovano a far fronte alla crescita di due bambini, ci ha portato in giro per l'Italia, ci ha portato in degli studi televisivi, in studi radiofonici, sui giornali e soprattutto anche in scuole e università, a raccontare di come bisognerebbe relazionarsi, o perlomeno tentare di relazionarsi, per far crescere i bambini in questo nuovo mondo virtuale. Da lì è nata, da tutti questi incontri in giro per l'Italia, il secondo Gnomeide, che è quasi appunto un manuale di sopravvivenza ai social network, dove ci sono schede tecniche, ci sono diciamo delle schede d'uso, ci sono dei consigli che sono nostri ma anche di tanti esperti, non solo umbri ma insomma di tutta Italia, che indagano su questo mondo così in rapida evoluzione, ricco di insidie, perché di questo oggi i media parlano soprattutto, ma anche, è quello che andiamo predicando, quasi facendo gli evangelizzatori in giro per l'Italia, di tante opportunità. Cioè, d'accordo, ci dobbiamo rendere conto che questa grande piazza virtuale, come viene descritto internet e social, può essere pericolosa, non possiamo abbandonare i bambini in una piazza reale, no. Immaginiamoci nella piazza più grande del mondo. E quindi ci dobbiamo, come dire, erudire come genitori, e però nel contempo non dobbiamo privarli. La soluzione non sei su Facebook, non sei su un social, ma ci siamo insieme, ti aiuto a capire come funziona il mondo, perché i social riteniamo che siano anche per dei bambini, dei ragazzi di 14-15 anni, un grande elemento di opportunità per la crescita professionale, anche per coltivare delle reti e degli interessi che nella vita reale, nel mondo reale, magari non è sempre possibile, soprattutto se l'interesse è particolare.
Forse qui vi dico come può andare bene? Equipe,
sì, esatto. E quello che consigliamo, visto che siamo in una radio, io lo dico nella prefazione del secondo libro, dico proprio questo: spesso sono in macchina con i miei bambini, perché li accompagno a scuola come tutti, li vado a riprendere, e se abbiamo la radio accesa e io cambio di stazione in stazione, perché questa è una cattiva abitudine che non ho perso, sono loro che mi dicono: cambia oppure ferma di qui. Io in quel momento capisco quelli che sono i loro gusti, quelli che sono i loro sogni, e mi fermo. Yes. La stessa cosa bisognerebbe farlo nel momento per tutti gli altri ambiti della vita, cioè capire che loro stanno vivendo il loro momento e hanno i loro gusti, i loro sogni e le loro esigenze.
Che poi la stessa, ho scoperto, casa editrice, sia
assolutissimo.
Ma io sai che per te no, sì. Diciamo a casa editrice.
Abbiamo aperto la TAU editrice, è una casa editrice che ha sede a Todi, ma che ha una distribuzione su tutto il territorio nazionale, grazie diciamo ad un accordo con le edizioni San Paolo. E questa collana poi ha avuto altri proseliti anche in termini di pubblicazioni, proprio perché diciamo ha aperto uno squarcio su un mondo che è quello delle famiglie di oggi.
Perfetto, dopo torniamo anche per Verge. Sì, parliamo di, no, adesso ho parlato un attimo di Mattia, sì. E qui abbiamo voi che no, infatti. Ah, come andate quest'anno, ricordando una cosa che avete fatto fino a oggi, giusto?
Sì. Vai. Diciamo che dall'ultima volta che ci siamo visti abbiamo due belle notizie.
Vai.
Uno, che l'associazione principale, che è la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, ci ha ufficialmente riconosciuti come delegazione sul territorio.
Complimenti.
quindi siamo a tutti gli effetti una delegazione dell'associazione principale e operiamo in tutta Italia, in questo caso in Umbria nello specifico, e Perugia è stata nominata appunto.
Cappelli e complimenti.
Esatto, assolutamente sì. E quindi anche la cena di cui parlavamo qualche mese fa è andata molto bene, siamo stati soddisfatti del risultato. Questo ci porta a voler sempre di più far sensibilizzare a questa malattia che, per quanto diffusa, poco conosciuta. Poco conosciuta perché ad oggi, senza nulla togliere tutte le altre malattie, però quando si sente alla televisione o magari sui giornali si legge trovata una possibile cura, le cure sulle malattie genetiche non esistono. Non siamo organismi che possono mutare geneticamente, e quindi una cura non ci sarà mai. Ci sarà sicuramente un modo per viverla meglio, per vivere tutti meglio, per rallentare, degenerare di tutte le malattie che possono essere legate.
Per migliorare la qualità della vita.
Assolutamente sì, esatto. Quindi quando si legge fatidiche cure non esiste. Ringraziamo tutti i sostenitori con le campagne, le ricerche, le sensibilizzazioni su tutto il territorio. Quello che stiamo facendo noi sotto Natale, appunto, la vendita dei panettoni e comunque dell'oggettistica natalizia. Fino ad oggi in tutta Italia sono stati addirittura ordinati e venduti più di 150.000 panettoni, quindi questo è stato veramente un risultato record del 2019. E per il 2020 tanti progetti in mente, tante collaborazioni.
Ci vuoi dire uno di questi progetti?
Ancora no.
No, perfetto. Vabbè, ancora no, ancora no, come dire, ancora no.
Però no, in cantiere ce ne sono molti, quindi prossimamente vi terremo.
Perfetto, in bocca al lupo.
Grazie.
Tommaso, tu sì. Mi dicevi prima che ti occupi l'area di Foligno, non mi sono sbagliato.
Sì, la zona Foligno Trevi.
Ok. Come è nata intorno a te l'idea di far parte di questa area? Quanto tempo? Come, insomma, dacci una tua piccola presentazione, virgolette.
Allora, io stavo frequentando ingegneria meccanica a Perugia, ma ero abbastanza infelice. E mentre frequentavo questa
è stato abbastanza chiaro, è
stata una scelta che poi non è che mi sia piaciuta molto. In quello stesso periodo stavo conoscendo un mio amico che aveva una ragazza e mi stava spiegando che avevano dovuto annullare una vacanza quest'estate. Io chiedevo: ma è tutto organizzato? Per quale motivo? E ha detto: per la sua malattia, la fibrosi cistica. Lì silenzio totale, imbarazzo, perché io non avevo la benché minima idea di cosa fosse. E poi ha incominciato a raccontarmi che poi la sua ragazza c'ha anche una forma abbastanza
forte,
pesante. Allora ho pensato voglio aiutarli, vorrei, perché il volontariato è anche questo, che quando conosci gente che ha bisogno ti fa sentire meglio, ti fa sentire più partecipe, più vicino a queste
quanto
persone.
Quanto tempo fa questo?
Questo dicembre dell'anno scorso, proprio
Anno.
Io da un anno, io faccio parte da un anno, letteralmente.
Quindi
da un anno.
Fresco.
Sì, sono abbastanza fresco, e poi ho conosciuto Silvia e stiamo organizzando varie cose, vari progetti, anche questa cosa... Anche varie cose che stiamo organizzando davvero tante. Il problema è questo, che le idee sono davvero tante.
Quindi fermati un attimo, se non mi ricordo quello che fai il prossimo anno, si vede dietro la scherzo. Quanti anni hai? Quanti anni hai, Tommy?
Io ho 20 anni.
Ti faccio i complimenti, ma non perché non ti spiegato di scuola, ma perché 20 anni, no, adesso ti spiego meglio, mi sono spiegato mai in diretta. Sentirti con questa passione, con questa grinta, no, parlare di una causa importante legata alla salute, grata a Matteo, grata a Voltagato, è bello. Quindi
grazie però.
Continua così, perché si sente appassione in questo, no, in questa cosa che stai facendo, come contento, perché ci chiedi.
Sì, ci sento davvero
anche,
molto.
Si capisce anche la tua poi, per cui ti ho detto quanti anni.
La Madonna!
Beh, è tutto Pozzetto, quindi non aggiungo altro. Quindi salutiamo anche Federico, anche Renato Pozzetto. Sì, cioè, sì,
ok, dopo collaborare con l'associazione di Perugia o con quella di Foligno?
Foligno, in realtà faccio parte di quella di Perugia, perché Foligno, okay. Io siamo veramente pochi volontari, veramente pochi 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 purtroppo.
E quindi cogliamo anche l'occasione per avere la sensibilizzazione da parte di tutti e soprattutto la ricerca di nuovi volontari, perché purtroppo tra Perugia e Foligno siamo soltanto i 4.
E forse sarebbe un po' di più.
Foligno Trevi sono solo io in realtà.
Ah, ok.
No, è per questo dicevo che siamo pochi.
Parlando lo faccio da te per il coraggio.
Sì,
quasi. No, va bene. Andiamo con la musica e poi ci abbiamo
il nostro cantante
Michele e poi ancora un pezzo che magari ragazzi deve farci sentire.
Sì.
Andiamo con i Beatles o
Black
Blue
Yes. Eccoci qua ragazzi.
C'è un odore buono nell'aria.
Sì, ma parla di panettone. Che poi aver sentito
i Beatles.
Grandi Beatles. Prima di leggere Michele manca Mancai in questo giro che abbiamo fatto iniziare. Allora, mi hai detto che ti sei dedicato allo studio del pianoforte.
Sì,
detto?
Sì.
E anche canzoni nuove, mi hai detto, giusto?
Sì, fondamentalmente in questo periodo mi sono un attimo fermato a lavorare, a studiare.
Ok. C'è un po' per prossimare, mi piacerebbe scrivere. Cioè una emozione nel cassetto. Dopo esperienze saremo giovani.
Sì, saremo young. Saremo giovani, ci ho provato stanno.
Ah.
Ho partecipato a Area Sanremo, che è il concorso più grande, diciamo, in Italia, che porta direttamente due ragazzi al Festival di Sanremo Giovani.
Invece Young è stato quello che
Sanremo Young, sì, l'anno scorso ho partecipato sempre in diretta Rai con Antonella Clerici al programma.
Ma ho messo sul cassetto come cantautore, il prossimo anno ce l'hai?
Diciamo che i sogni sono tanti, i progetti uguali, sarebbero da realizzare, ne sarebbero tanti. Poi è un mondo difficile questo, non sempre tutto ritorna. Nonostante ciò vorrei il prossimo anno partecipare a qualcosa di un po' più grande, o comunque quello che vedo oggi funzionano molto i format dei sì. talent show, quindi lanciarmi un po' su X Factor, queste cose qua, ecco.
Ma poi una sotto la vai, sai, perché se fa la tua televisione te lo diamo molto.
Grazie.
No, devo chiedere, tu studi al pianoforte com'è? Poi passiamo.
Il pianoforte è da tanto che lo studio, diciamo che sono più di 10 anni. Ah. Quindi è sempre stata una passione, il primo strumento che ho iniziato a suonare, prima ancora della chitarra, prima ancora di cantare e scrivere. E diciamo che adesso continuo a studiare con tanto impegno perché ne richiede tanto, dovendo dare anche degli esami preaccademici al conservatorio a Perugia. È una cosa impegnativa, però se uno vuole farla... il tempo studiare. Quando uno vuole fare le cose, il tempo lo trova sempre.
E bisogna
la
studiare,
volontà, bravo.
Dopo ci fai qualcosa in diretta, va bene?
Sì, il pianoforte molto
è la base. Io volevo fare una domanda, Michele. Vai, ecco, sì, abbiamo ascoltato i Beatles, contaminazione, sì. eccetera. In quest'ultimo anno sei stato contaminato da qualcosa che ti ha ispirato?
Cioè, paghiamo musicalmente, perché chiaramente sta bene.
Devo dire la verità, mi ha fatto un piacere mettere i Beatles perché sono un gruppo che io mi studio fin da quando facevo le scuole elementari.
Claudio, è d'accordo.
Fin da quando facevo le scuole.
La base, bravo, è Claudio.
E poi quest'anno, se non sbaglio, c'è anche Paul McCartney che fa due date in Italia.
Torna a Firenze,
a Firenze
Rock,
e a Lucca.
A Lucca, esatto. Quindi
no, a Napoli mi pare.
A Napoli sì,
torna
in Italia dopo tipo 30-40 anni.
No, i Beatles sono sempre stati il mio sogno. Poi ultimamente sto ascoltando parecchio cantautorato italiano. Quello sempre, perché comunque mi piace, ma i miei miti sono sempre stati Dalla, De Gregori.
Beh, sei tu cantante così.
Cioè, rimanendo un attimino,
da poco.
Io ai musicisti che rimanendo un attimino, faccio subito in tema Beatles, è uscito da poco un film che si chiama Yesterday in inglese.
Sì, dove sono stato a vederlo al cinema.
Bello,
sì.
A me è piaciuto. Avevo paura sul finale, però posso dire almeno io che l'hanno gestito bene, senza fare spoiler. Dove questo ragazzo in qualche modo torna a casa, musicista fallito, possiamo dire, viene investito da un pullman. Ma una notte, quando c'è un blackout globale, si sveglia ed è l'unico che si ricorda dei Beatles. Frutta sta cosa spacciando le canzoni dei Beatles per sue e arriva a successo mondiale.
Dall'anno scorso, comunque.
No, quest'anno, da qualche mesetto, è poca roba.
Beh, tu i Beatles senti, non andrai senza luce in giro per strada.
No, infatti, se sei in bici, giubbotto catarifrangente, luce.
Senti, Beatles, sei a caso, vabbè. No, vabbè, così. Poi dopo ti faccio dire quella chitarra.
Va bene,
però
vi faccio sentire un pezzo mio.
Ma ci sto, ci sono. Ma ragazzi, leggi quel pezzettino?
Allora, mi chiede di leggere.
C'è di male?
Sì, sì, assolutamente. Allora, vi condivido un tratto dall'inizio e un tratto dalla fine, perché molto spesso, allora, noi l'abbiamo scritto anche per restituire veramente, riconsegnare a tante coppie, perché sono tante che vivono l'infertilità, il fatto che arrivare ad un figlio, a parte che non è un diritto, ma non è un piano B, arrivarci per una storia diversa da quella che noi ci aspettiamo. E allora nella prefazione in cui noi introduciamo anche questo diario, a un certo punto scriviamo, diciamo che non ci tiriamo indietro rispetto al tema del dolore, perché da lì siamo partiti. L'infertilità è stata una ferita che, come ogni taglio, è venuta a rompere qualcosa, ha spezzato i nostri progetti, ci ha messo di fronte a una resa, la necessità di consegnarli a un altro, non erano più nostri. Siamo allora entrati nel tempo del dolore, è stato necessario attraversarlo, fare conti con l'ostinazione della natura nel non concederci un figlio nella carne, scontrarci con il silenzio di Dio e della medicina di fronte ai nostri perché, con un senso di dolore, di sconfitta e fallimento. E poi però vi leggo anche altri due passaggi. Uno è stato quello in cui, diciamo, ci siamo accorti che non era l'ultima e l'unica parola. Così scopri che la fecondità è molto più della fertilità, perché se è vero che la vita non passa dal tuo corpo, passa tuttavia dalla tua coppia, da quel sì pronunciato all'inizio, e si nutre di tanti altri sì, fino al punto che l'amore trabocchi nella possibilità di donarsi agli altri, ad un altro, ad un figlio, e allora ti rimetti in viaggio. Però l'illusione è, dopo aver letto tutte le pagine al centro, che è il diario del viaggio, che il viaggio finisca con il ritorno in Italia. Invece il viaggio non finisce, e quindi dalla postfazione condivido l'ultimo tratto in cui scriviamo: il rischio è che cerchiamo di riformare lui, di aggiustarlo, di cambiarlo per poter continuare a tenere tutto sotto controllo, che gli chiediamo di essere a nostra immagine, o peggio ancora, ad immagine del nostro ideale, del figlio che abbiamo in mente, del figlio che per noi è ok, per potergli dare cittadinanza in casa e in famiglia, per concedergli il permesso di essere se stesso. E allora noi dobbiamo volare ancora, volare dall'altra parte del nostro mondo interiore, per diventare genitori, generare lui, generare loro ogni giorno dentro di noi, per generare noi alla vera genitorialità, che da ghigno è dare alla vita quella vera, senza compiacenze, senza censure, senza condizioni, perché sia e siano il meglio di sé, non di noi. E diciamo che questo l'ho letto perché penso che con i figli sia così. Il rischio è che noi ci sentiamo buoni, bravi, accoglienti, ci sentiamo i genitori e quindi perdiamo di vista invece che siamo chiamati a renderli pienamente se stessi, che è il cammino poi di ogni genitore, anche biologico.
Sì. Quindi... Bello, bello perché... vai.
No,
vabbè, una parola mi viene in mente semplicità, in questo che hai sentito schegge e mi viene questa mente la parola semplicità, no? Perché spesso sembra che sia qualcosa di alieno, forse, no? Di così impensabile, così invece sentendo questi legge semplicità e accoglienza, poi mi viene in mente nel sentire i tuoi passi.
Sì, nell'arco del libro poi ci sono anche episodi curiosi, accadono tante cose tra fratelli, tra noi genitori, no? Momenti di smarrimento, momenti insomma anche appunto ilari, però ecco, alla fine tutto questo entra in una cornice che è quello che è il cammino della nostra vita, no?
Eh sì.
E quindi diciamo l'inizio e la fine e il cammino continua.
Eh sì, in bocca al lupo.
Grazie.
Claudio, chiudiamo domani, scusa, ancora. Sì. Hai 17 a Colombea.
Sì.
Prima dicevi che questo teatro a Colombea è stato rimesso a nuovo.
Sì.
E un sforzo importante è stato, no?
Sì.
Sia economico che a livello proprio fisico, no?
Assolutamente, guarda, io stimo moltissimo quelli che hanno realizzato questo, che è un sogno un po' di tutti i teatranti. Loro sono in realtà un gruppo di paesani, okay, perché l'associazione Amici del Teatro della Colombella è veramente, sono persone che si sono radunate, hanno lavorato, hanno messo insieme non solo i soldi ma anche la fatica, e la fatica di portare avanti un teatro, perché la cosa tragica è che una volta ristrutturato il teatro è una scatola vuota, poi bisogna animarlo e anche questo ha una fatica fisica ed economica. E quindi devo dire che sono stati i 4 anni, noi li abbiamo conosciuti 3 anni fa, con molto entusiasmo loro portano avanti questo progetto e noi veramente stiamo cercando di aiutarli, però non è facile, perché quando hai un teatro vuoto, perché magari c'è poca gente, perché magari uno pensa che Colombella sta a 250.000 km ma invece è a 10 minuti dal centro di Perugia, quando pensi oddio ma dove parcheggerò la macchina, quando invece
c'è un
di fronte c'è un parcheggio grandissimo e devi solo attraversare la strada ma velocemente, oddio ma dove mangerò dopo il teatro, e a fianco c'è un pub, quindi
e vicino c'è un ristorante,
ce ne sono due, quindi alla fine in realtà veramente andare a Colombella è stare in un posto che è in campagna, vedersi uno spettacolo che è sostenere un progetto che viene dal basso, quindi non ci sono soldi pubblici, non ci sta, quindi è dal basso, quindi è sostenerlo e quindi far diventare questo teatro quello che è sempre stato il teatro, cioè un luogo della cittadinanza, come fu il Morlacchi, lo Tempore, che è stato costruito dagli abitanti della città per avere un teatro.
La tua storia, la tua compagnia, eccetera, che avete iniziato a recitare, a fare show, ecco, sì, dietro a Retto Bottega, ha ricordato a me personalmente la storia dei Beatles, che suonavano, George Harrison suonava in cameretta della nonna prima che John Lennon lo vedesse, in pullman addirittura, dicesse ok, ti voglio la mia band.
Beh, io avevo 14 anni quando nel Retro Bottega di questa arboristeria, che era poi di mia madre, che poi è ancora una delle nostre sale prove scrostata, perché tra l'altro è umidissima, che dobbiamo fare così, noi in modo umido facevamo i nostri primi spettacoli, le nostre prime esperienze.
Però, io semplicità anche nel caso vostro, semplicità per lei anche è semplicità, no? Perché alla fine una persona che si conoscono, no? Unita a una passione in comune. E infatti prima quando ho speso anche di capito mi metto anche tanti speaker che oggi fanno il nostro,
che hanno iniziato
da cabaret, quindi da teatri piccolissimi,
da garage di casa.
Infatti prima della qua musica,
sì,
se avessi davanti a te un ragazzo che volesse fare teatro,
sì,
che consiglio daresti?
Ah, di trovare un retrobottega.
Ma e voi sì, oppure bene anche
qualsiasi, perché la cosa migliore è quella, partire dal basso, mai arrivare per cercare di saltare le tappe.
Guarda, Claudio, vabbè, come direbbe un tuo collega attore, il grande Gene Wilder.
Sì! Può fare!
Frank, sono pienamente d'accordo. Andiamo con la musica, poi torniamo.
Sì, guarda, ragazzi, mi hanno ispirato questa canzone che abbiamo ascoltato qualche settimana fa. Quindi passiamo dai Beatles ai Queen con The Miracle.
Quindi va bene, no?
Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all. It's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal. That's a miracle. Mother Nature does it all for us. The wonders of this world you want. The hanging out of Babylon. Captain Gog and Cain and Abel. Jimmy Hansen to the Tower of Babel. It's a miracle. It's a miracle. It's a miracle. Pierpaolo, questo video con i ragazzini sono identici, sono uguali. Brian May è uguale.
Che spettacolo, veramente. Che gruppo, che spettacolo. Allora, salutiamo tutti in onda, sempre dietro web su www.telefonia.com, scritto in italiano con PH.
Yes.
Dobbiamo salutare Claudio e Magnus, che devono andare via, però.
Me lo sai, scusa,
è Natale, quindi non vai.
Tranquillo,
prima con te, dicevo una cosa durante la musica, che questo libro è un libro corale, in realtà.
È un libro corale, sì, perché dato che scrivevamo online, gli amici commentavano, e quando abbiamo deciso di trasformarlo in un libro, abbiamo deciso di inserire, a parte delle foto, insomma così, gran parte, una parte, perché poi erano veramente tanti dei commenti, perché, perché in qualche modo ne nasce quello che è stato il dialogo a distanza, ne nasce anche dai momenti appunto di amicizia, emergono, ma anche momenti in cui ci sostenevano, in cui ci chiedevano, in cui il raccontarsi diventava un po' più del depositare e dello sfogare, ma diventava poi un riflettere, un condividere, e quindi ha una forma un po' particolare anche poi dal punto di vista editoriale.
Un consiglio a chi volesse, ti ascolta, volesse un giorno anche io diventare, adottare un bimbo, una bambina?
Allora, innanzitutto sappiate che non è impossibile, e si racconta spesso che è molto complesso. È sicuramente un cammino diverso dalla genitorialità biologica e l'unico consiglio grande che mi sento di dare è non fatelo da soli, cioè non rispondetevi da soli, cercate coppie, c'è l'associazione Rete Famiglie Adottive sul territorio, ce n'è qui di Perugia, ce ne sono anche altre, e non restate soli, perché nel momento in cui scoprite la naturalezza dell'essere genitori, la possibilità di affrontare le fatiche insieme agli altri, sicuramente, e poi non assolutizzate, cioè non è che, come dire, non è per tutti, dovete scoprire se è la vostra strada, sicuramente se è la vostra non sarà un piano B, ma se non è la vostra non lo è, per cui con gli altri questo è possibile.
Quindi a uno psicologo farsi seguire?
No. Io parlo di l'associazione nostra, sono gruppi nostri, perché poi l'abbiamo fondata con degli amici alcuni anni fa, ne abbiamo parlato a Radiofonica più volte. Allora sicuramente esiste un percorso istituzionale che viene fatto attraverso psicologo, assistente sociale e poi il tribunale, che è il percorso che ci prepara, non partiamo mai pronti, noi partiamo con una domanda: è la mia strada, ho questo desiderio, sarà questa, no, il modo di portarlo a compimento. Poi è il cammino istituzionale che prepara, ma il condividere con altre coppie, quando dico non essere soli, è andare a cercare delle coppie. Noi infatti come associazione collaboriamo con il servizio che a volte, no, invia le coppie, oppure viceversa. Perché? Perché una coppia che già c'è passata magari permette quella compagnia, quello stare
quella
insieme,
condivisione.
Esattamente, l'associazione è nata per questo, famiglie che condividono con famiglie un cammino che è l'avventura della vita, ma un po' così, con una nota particolare.
Okay. In bocca al lupo. E quali i contatti della vostra associazione?
La nostra associazione è www.retefamigliadottive.it oppure rete.famiglie.adottive@gmail.com, e poi su Facebook c'è la pagina dell'associazione.
Perfetto.
E quindi lì si trovano anche altri contatti.
Ok. Claudio, grazie mille. Ricordiamo anche domani che ora e dove è lo spettacolo.
Allora, lo spettacolo è Storie in soffitta per Natale al Teatro Bonucci alle 5 del pomeriggio domani. Colombella.
Come nel cassetto, come...
Il mio sogno è il cassetto, ma guarda, io...
Come attore,
realtà,
dai.
Come attore, guarda, io posso dire di aver fatto tantissimo. Io come sogno è quello di continuare a fare teatro per tutta la vita, perché già questo è il mio più grande sogno.
E già sarebbe.
E poi devo dire che il prossimo spettacolo, quello che viene successivo, è sempre il nuovo sogno, e ne ho tanti.
E ti aspettiamo. Adesso, domandone, se
pronti?
Mettete mani alle cuffie.
Sì.
Che se rispondete potete uscire, altrimenti qua rimanere fino a domattina alle 8, se non rispondete poi male. Va bene.
Pronti? Vai.
Questa è la nostra musica. Allora, partiamo da Claudio che è debuttante, quindi...
Sì.
Claudio.
Sì.
No, devi guardare verso il microfono e tenere la mano alla cuffia, sennò non ti concentri.
Ok, sì.
Hai 5 secondi, non c'hai tutta la casa. Per te, che cos'è il teatro?
È... relazione.
È salvo, può uscire, può fare domani sera. Domani al pomeriggio può fare lo spettacolo.
Okay.
Grazie. Grazie.
Maria Rosaria, fai tu, Sivo, dai.
Maria Rosaria, in una sola parola, descrivimi per te che cos'è la famiglia.
La famiglia è un incontro in cui persone diverse...
Vabbè, dai, per Natale...
La lascio.
In Natale siamo buoni, va bene. Natale siamo più buoni, eh.
Sì, sì, sì. Sì. Okay.
Va bene, andiamo con la musica. Ringraziamo in bocca al lupo di cuore, veramente,
grazie,
Claudio e Maria Rosaria.
Grazie, Nicola, grazie.
Buone feste e ci aspettiamo qua. Vi aspettiamo qua.
Viva Radio Fono.
Grazie. In bocca al lupo, veramente.
Grazie.
Andiamo con la musica con...
Blues Brothers.
A dopo, vai. We're your next contestants, the Blues Brothers Show Band. Hope you like us.
Without a warning, you broke my heart.
You took it, darling,
and you tore it apart.
You left me sitting in the dark, crying.
You said your love for me was dying. I'm begging you, baby, baby, please.
I'm begging you, baby,
baby, please.
Turn on the light, let it shine on me. Turn on your love light, let it shine on me. Let it shine, 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 let it shine.
Thank you.
get a little lonely in the middle of the night. I need you, darling, to make things alright. Come on, baby. Come on, please. Come on, baby. Baby, please. Turn on the light. Let it shine on me. Turn on your love light. Let it shine on me. I said a little bit higher. A little bit higher. A little bit higher.
Veramente niente male. Vi ringraziamo Maria Rosaia e Claudio che sono tutti appunto oggi. Una data conosciuta, sì. Poi ringrazio poi Martini, prima ringraziamenti un po' colpa a lui, a lui per il loro realtà, insomma io qua sono niente. Andiamo con Gilberto, qui ho un foglio, no? TikTok, 10 regole per usarlo bene. E la prima che regola, non te ne nascosti il tuo account TikTok a mamma e papà, ma che ti faccio? Oggi spesso si sente in televisione che i ragazzi vanno su Facebook o su altri account, su social, e i genitori non lo sanno. È veramente questo il primo consiglio che tu daresti a un genitore che, no, si deve affrontare ragazzi nei social?
Assolutamente, noi quello che diciamo è che li dobbiamo accompagnare, così come i genitori in passato hanno accompagnato noi nelle prime gite in bicicletta o con il motorino, tant'è vero che c'è anche una provocazione all'interno del libro di un esperto, un professore dell'Università di Milano, che dice che prima di poter accedere ai social bisognerebbe frequentare un corso di patente di guida, avere la patente. Ovviamente è una provocazione, però diciamo il principio fondamentale è che quello che i genitori devono accompagnare, anche se questa cosa li mette fortemente in discussione, perché non essendo nativi digitali, diciamo, l'approccio con le nuove tecnologie ovviamente per un genitore di 40, 45, 50 anni lo mette fortemente in discussione. Però i figli, i bambini vedono, diciamo, nell'adulto, nella mamma, nel papà una guida, e quindi è importante che lo possano vedere e possano essere accompagnati anche in queste esperienze. New Media non è soltanto due libri, è quasi, diciamo, un progetto, tant'è vero che questo decalogo di TikTok viene presentato stasera in un laboratorio gratuito ai musei civici di Todi, e quindi un laboratorio per i bambini e anche per i genitori, ovviamente due platee separate, con Sonia Montegiove, che è mia moglie e che è anche la coautrice, diciamo, del libro.
Quindi la prossima aspettiamo tua moglie anche qua
la
con
prossima
te.
Volta assolutamente, e lei la vera esperta informatica che gira, diciamo, per l'Italia a fare formazione. In questo caso, ecco, è un ulteriore contributo, quasi un appendice, perché sì, come infatti, dicevo prima, il mondo dei social è in rapidissima evoluzione. TikTok è un social che spopola tra i bambini già nelle classi, le prime classi degli elementari, nonostante che dovrebbe essere consentito l'accesso soltanto dopo i 13 anni.
Infatti per gli stati dovreste avere 13 anni.
Esatto, però così, molto spesso lo fanno da soli, perché noi genitori ormai consegniamo, diciamo, questo telefonino, lo smartphone, con una naturalezza come si trattasse di un oggetto che non è in assoluto pericoloso. Anche un coltello può servire per tagliare il pane, quindi ha una sua utilità, oppure può servire anche per ferire una persona. La stessa cosa è il telefono, e quindi loro magari hanno la possibilità di accedere da soli. Questo non è corretto, vanno accompagnati, e quindi un'esperienza come quella di stasera è come altre che abbiamo portato in giro per l'Italia, ripeto, sempre in maniera gratuita. La settimana scorsa eravamo in Trentino, e il 30 di gennaio saremo a Firenze alla biblioteca del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, proprio per parlare a diversi livelli di qual è il giusto approccio, ma secondo noi, ma anche secondo tutti gli oltre 20 esperti che hanno scritto nel libro, per aiutare i nostri i figli a vivere in modo consapevole la vita all'interno di questa grande piazza virtuale che è internet, che sono i social.
Sì, sentendo poi su, no? Tu da ragazza, no?
Sì.
che ti viene a pensare?
Che ha perfettamente ragione, noi siamo i figli della trasformazione, della mutazione, noi siamo cresciuti con la tecnologia, quando siamo nati non c'era tutto questo, no. Ma appunto mentre crescevamo si è evoluto, quasi siamo cresciuti insieme, noi avevamo i primi computer che addirittura c'era il floppy disk, oggi se li fai esatto. vedere sembrano ciondoli di ricordi antichi, e invece c'eravamo già, quindi è una cosa assurda. I social oggi sono diventati uno strumento che è considerato fondamentale, ma fondamentale non solo a livello di un'azienda che può avere più pubblicità, avere ovviamente una visibilità diversa, ma anche per tenere lontani quelli che oggi sono le persone che non puoi tenere vicine, per motivi di lavoro, per motivi di salute, per motivi qualsiasi possono essere anche familiari. Ci dobbiamo allontanare dai cari, allontanare dal luogo di nascita, dai nostri affetti, e diciamo i social ci aiutano in parte a mantenere sempre concreti questi legami. Non dobbiamo mai cadere nell'errore di sostituirli, no. Ovvero vivere al posto dei social, cioè incontrarci di persona, parlare di persona e non ci accontentiamo di poter sentire il nostro amico sul social, quello no. Quindi non va fatto questo errore, però ovviamente facilitano tanto così. La vita oggi
giorno. Posso una piccola integrazione musica, perché c'è stata regalata sempre di recente in una presentazione a San Venanzo sul Peglia, quindi siamo in Umbria, e al termine della presentazione una mamma si è alzata in piedi per dire che bisognava sottolineare anche quanti social possono essere utili per l'integrazione e l'inclusione di persone ad esempio con disabilità. Parlava di un'esperienza diretta di un figlio che è vissuto fino all'età 17-18 anni con una grave malattia, ma che aveva avuto la possibilità di entrare in contatto con persone con le stesse problematiche e comunque di fare vita sociale proprio grazie ai social, e quindi non demonizzarli soltanto come uno strumento di pericolo, ma anche in chiave appunto di inclusione e di integrazione per persone con a rischio di marginalità sociale.
No, infatti ricordiamo anche importanza, come dico sempre, l'equilibrio sarebbe sì.
Diciamo che diversi malati di fibrosi cistica utilizzano i social per esporre per i comunicare. Loro pensieri, per esporre le loro sensazioni, anche magari per sostenerci. Oggi proprio mentre venivo qua è successa una cosa particolare, un paziente di fibrosi cistica aveva annunciato che lui era arrivato alla veneranda età di 50 anni, perché ovviamente nel comune si dice che la vita massima di un paziente con fibrosi cistica sia 40, quindi lui diceva: mi sento un dinosauro, però ho lottato, sono contento di tutto quello che ho visto, perché da quando sono nato ad oggi la medicina ha fatto tanto, la ricerca ha fatto tanto, siamo andati avanti, e oggi è una di quelle malattie che dobbiamo conoscere e dobbiamo lottarci.
Assolutamente, fatti tanti aspetti positivi. Non guarda, solo...
Io Silvestre personalmente sul web, io ho 29 anni a gennaio, ho assistito alla nascita di YouTube. Oggi i ragazzini ci passano la vita su YouTube, c'è chi ci lavora, una professione. All'epoca, tipo, ecco, da musicista, penso che anche Michele, andavo lì, guardavo i tutorial, le metriche, le scale, eccetera. C'era gente che faceva per passione, adesso fanno appunto per professione, e io sono contento. Però quando dicono come lavoro faccio YouTuber, ancora mi suona strano. Eppure sono contento di loro, perché gente che ha visto la TV ha detto: io non mi riconosco in Costanzo, non mi riconosco a De Filippi, faccio un qualcosa di mio, di più serio magari, e sono contento. Però ancora mi suona strano come parola professione.
È cambiato un
po'. Come dire, anche uno che adesso è, diciamo, influencer, no?
Influencer, esiste quel termine.
Eppure, diciamo, il motivo per il quale tanti bambini e bambine vanno su, ad esempio, TikTok è proprio per questo, perché vedono delle persone che sono diventate famose, che improvvisamente hanno una notorietà e anche magari dei proventi, e pensano che sia facile. Invece anche acquisire la notorietà sui social non è una cosa assolutamente automatica, anche lì ci vuole professionalità, ci vuole appunto competenza, ci vuole capacità, e questo è un altro messaggio che dobbiamo mandare ai nostri figli. Non è che ha semplificato la vita in assoluto, è un'ulteriore opportunità che però va saputa gestire con onestà,
come tutte le cose, mi vuole cultura e gestione opportuna.
Tu come ti rapporto con... poi ti metti a suonare.
No, infatti stavo ascoltando il discorso da adesso.
Vai.
Il fatto che è vero che internet, ma anche il fare musica attraverso i mezzi che abbiamo oggi, un computer, tante cose, ha facilitato, nel senso che tanti possono fare musica oggi. mentre una volta bisognava per forza sapere suonare o saper cantare. Oggi tutti quanti con computer, se può dire, che qualcosa possono fare.
Troppo, sono te uomini.
Da un certo punto di vista è giusto, da un altro punto di vista scredita magari, perché toglie delle possibilità. Una volta chi sapeva suonare, chi sapeva cantare, chi aveva comunque una capacità da quel punto di vista lì, riusciva, ed erano poche le persone che magari potevano permetterselo. Oggi se lo possono permettere tutti, che da un certo punto di vista è una cosa positiva, perché le porte sono tante, però bisogna essere intelligenti, nel senso che è più difficile essendoci tante altre persone che si mettono in gioco a fianco a te.
Certo.
Sto d'accordo, ma ci fa sentire.
Anche se poi a volte si sente parlare le persone screditando il lavoro che viene fatto con le nuove tecnologie riguardante la musica, sì. Anche se io non sono proprio completamente d'accordo con queste persone che screditano, perché comunque alla fine è un altro modo di vedere la musica, che oggi funziona, e se funziona vuol dire che c'è sempre un mezzo comunicativo, è sempre un mezzo comunicativo. Quindi
ma noi con mia moglie, nel momento in cui andiamo in giro a raccontare un po' di queste storie, diciamo sempre che ormai non esiste più la vita reale e quella virtuale, così come fino a 10 anni fa ci si riferiva nel momento in cui si parlava dei social o comunque della trasposizione sul web. In realtà la dimensione social è semplicemente un'estensione della nostra dimensione reale. Questo vale per tutto, vale per un professionista che fa musica, vale per un'associazione, cioè vivere la dimensione social semplicemente come un'ulteriore estensione di quella che è la propria personalità. E questo vale anche per i tanti ragazzi. Io lavoro in un istituto, l'Istituto Agrario di Todi, e ci si pone ormai il problema di come ad esempio un ragazzo si approccia al mondo del lavoro. Nel momento in cui è presente sui social, oggi dobbiamo sapere che il primo screening da parte delle aziende, delle società che fanno reclutamento, avviene attraverso una selezione della presenza di quel determinato, sì, candidato sui social. Quindi questo ci deve ulteriormente responsabilizzare nel momento in cui ci esponiamo su una platea estremamente ampia.
Assolutamente. Adesso andiamo per la platea. Voce di Michele,
okay. Volentieri. Vai. Vi faccio sentire un pezzo mio.
Vai tu.
Si intitola L'equazione della mia felicità.
Vai. Ma il titolo, ma poi ho chiesto perché questo titolo. Da dove va?
Vai.
A volte gli anni passano, ma troppo in fretta. Sotto le ruote della mia bicicletta ritrovo pezzi di storia bruciata, ritrovo numeri da ricordare e vecchi orari di treni che non passano mai. A volte gli altri dicono che mi rendo un po' ridicolo ad inventarmi ogni giorno qualcosa senza sapere nemmeno che cosa scrivere o disegnare sui banchi di scuola, dove il tempo mi divora e l'immaginazione mi consola. Trova l'equazione della mia felicità, se mi conosci veramente. Scrivile in funzione della mia stupidità, capacità non indifferente. Trova l'equazione della mia felicità, che domani tornerà, ah, ah, e sarà sorprendente, e sarà sorprendente, Ripasso le mie regole sui nuovi pianeti, che attraversarli non è stata un'impresa quanto scoprire tutti i loro segreti e tutti i sogni nascosti dietro le stelle, dimenticati dal tempo, su questa razza di firmamento. Qui mi invento favole che non riesco a raccontare, se non cambio sempre prospettiva, che non so dove mi porta, ma so quando arriva e quando parte, se riparte, se mi porterà su Marte, se cambieranno le nostre divergenze, le nostre distanze. Trova l'equazione della mia felicità,
se mi conosci veramente. Scrivile in funzione della mia stupidità, capacità non indifferente. Trova l'equazione della mia felicità, che domani tornerà, ah, ah, e sarà sorprendentemente disarmante ed impertinente, un po' come me. A volte gli anni passano, ma troppo in fretta, sotto le ruote di una bicicletta, sotto le ruote di una bicicletta. Trova l'equazione della mia felicità, trova l'equazione della mia felicità, trova l'equazione della mia felicità, che domani tornerà, della mia felicità, della mia felicità.
Applausi,
applausi. Grazie, applausi.
Se parte il video sì, se parte il sonoro ok, ci sono.
Grazie, grazie.
Arriva, arriva.
Bravo, bravo. 92 minuti di applausi.
Questo gli altri applausi da fuori. Bellissima canzone, complimenti. Molto. Perché l'equazione della felicità, che cos'è per te in questa canzone affetta?
Allora, l'equazione della felicità, il termine equazione mi è venuto in mente dal fatto che io faccio un liceo scientifico.
Okay.
Anche se devo dire la verità che le mie materie preferite sono l'italiano, letteratura, vabbè, filosofia, diciamo, storia. Quindi una scelta coerente, è stata una scelta coerente al massimo.
Sappiamo tutti i professori del tuo
sentimento. Quindi l'equazione della mia felicità nasce da quello, considerando la felicità come una cosa importante. A volte vengono scritte canzonette per essere felici. Qui l'obiettivo, almeno l'obiettivo, dopo non so se riesco a trasmettere quello che voglio, è quello di mettere la felicità come in campo come una cosa importante, e di metterlo insieme ad altri argomenti, diciamo, non troppo leggeri e non troppo banali.
Beh, per alcune parole ti porto un po' a vedere tutti i giorni, quando tu hai scritto gli anni passano ma troppo in fretta, no? Insomma, è un qualcosa che spesso si dice, no? Nella vita tutti i giorni spesso uno corre tantissimo, non si fa mai, fa passare tempo gli anni, poi si trova a pentirsi di non aver fatto o detto cose, quindi beh, anche assettano le parole e del testo. Sì, vorrei...
Io tanto prima osservavo, complimenti per la tecnica, per l'arpeggio che è pulito, bello. Il modo anche cui andavi a colpire, a frustare le corde, veramente, quindi tanta pratica. Quindi tanti calli sulle dita, come tutti quelli che scelgono, ecco, gli strumenti con le corde. Che cos'è, magari, va bene, hai fatto il liceo scientifico, però Michele, di solito che cos'è che ispira a scrivere, a comporre una canzone?
Beh, dipende, qualche volta, la maggior parte delle volte è qualcosa di immediato, perché spesso si dice mi metto giù e scrivo una canzone, ma poi alla fine non è vero che uno se sceglie un argomento, non è una cosa tanto strutturata. Di solito le cose quando sono strutturate non vengono troppo bene, le canzoni almeno secondo me funzionano così. Le canzoni nascono belle quando c'è un'idea, attacca all'inizio e viene giù tutto, quando le cose vengono costruite. Quindi devo dire che è difficile rispondere alla domanda, all'ispirazione qual è, perché l'ispirazione è il momento.
Guarda,
alla fine
Michele ha risposto come penso avrebbero risposto il 90% dei musicisti. Tante tra le canzoni più leggendarie storiche sono nate per caso: Smoke on the Water, Paranoid,
in pochi minuti
Sweet Child of Mine, Under Pressure di David Bowie.
Anche se uno prende riferimenti italiani sul cantautorato, Lucio Dalla Futura, è nata in Germania. sotto il muro
di Berlino, vero.
Ma anche per parlare di altri mostri sacri, Mogol e Battisti, nel senso che in alcune occasioni hanno scritto insieme delle
anche
cose
dopo lì c'è da mettere in evidenza addirittura la capacità di due persone, un autore e un interprete, un autore, ma poi anche in altri campi quando c'è di mezzo sia un autore sia un compositore, lì diventa difficile la situazione. Infatti
ci vuole una sintonia perfetta,
a volte ci deve essere una sintonia perfetta, lì la capacità di chi riesce a lavorare insieme. anche perché io scrivo da solo, compongo da solo e unisco tutto insieme. Anche tanti chiedono come è meglio quando si crea una canzone, fare prima il testo, poi la musica, prima la musica, poi il testo. C'è gente che vuole insegnare come si scrive una canzone, perché c'è chi ritiene che ci siano dei passaggi
tra questi Mogol.
Secondo me non è troppo giusto imparare come scrivere una canzone, è una cosa che si acquisisce. Anche il fatto di scrivere prima musica, poi testo, viceversa. Secondo me la meglio cosa alla fine è scriverle insieme. Perché quando qualcosa nasce insieme, nasce subito, di solito è una cosa che funziona. Di solito.
Senti, ma tu ci pensi di inserire altri strumenti all'interno del tema di questa canzone? Oppure
io quando scrivo una canzone butto giù sempre uno scheletro, quindi in acustico, pianoforte, chitarra, solo pianoforte. Anche se dopo, mentre le provo, mentre registro una demo, cose del genere, mi vengono sempre in mente delle idee per un possibile arrangiamento. Qualche volta mi diverto anche da solo col multitraccia a casa a crearci qualcosa intorno.
Io volevo chiedere a Michele, ecco, io ad esempio da, se fossi sotto un palco, un tuo fan ascoltava una canzone post concerto, se io ti chiedessi: Michele, tu che genere sei? Cosa mi risponderesti?
Io forse sono anche un po' troppo ancorato al passato, però genere cantautore leggero, musica leggera,
un pop leggero italiano.
Anche se poi devo dire che mi piace ascoltare tante cose, partire dal blues, qualcosa di jazz, comunque le influenze sono tante, anche se poi alla fine devo dire che per quello che faccio mi ispiro fondamentalmente al cantautorato moderno del passato, ma comunque in generale al cantautorato, alla musica leggera italiana.
Ok, andiamo con la musica, rimaniamo in Italia. Piotta, rapper romano, Piotta.
Che
canzone? Piotta è morto.
Lo sapevi? Piotta è morto. Tanti auguri, più buona te, Piotta.
Dammi 3 giorni, Bischè.
Ah, uomo!
Ma portatemi la lira, vabbè!
Questo signor sa molto bene.
Grazie, grazie. Un momentino! Non sono un cantando, spero, sono arrangiato. Canto lo stesso, io canto, Canto? Canto la Filomena.
Che sarà la Filomena? Un ritmo,
una creatura che inventava.
Questa è la triste storia di una canzone, señoras e señoritas, una canzone anglo-iberico-pugliese del Medioevo. È la canzone di Filomena, la mia mujer. È triste storia. La mia mujer è la cugina di Gaetano. Ah, di Gaetano. È come lo sceneggiato Dallas. Dallas Puglias.
Filomena, muy hermosa, escapata da canosa. Filomena galopeira è passata da Lucera e con todo il mio tormento l'ho cercata nel Salento. Una noce piena di pioggia l'hanno vista pure a Foggia. Io me so desperato, però non mi sono sparato. Sono pieno di libido, arrabbiato ed incresciuto, neanche un po'. Ricoglionito. Olè! L'ho cercata fino a ieri dai carabinieri. Donde sta Filomena? Donde sta?
Chi lo sa? Chi lo sa?
L'ho cercata l'alma mia, puro dalla polizia. Donde sta Filomena? Donde sta?
Chi lo sa? Chi lo sa?
Cercata, mi amico, negli uffici della Digos, donde sta? Chi lo vede, cosa fa?
Chi lo sa? Chi lo sa?
Forse è andata giù a Sanremo,
ma che cacchio ne sapevo?
Forse al lago del Comaglio,
noi non ne sapevo un cacchio.
Dove sta Filomena? Cosa fa Filomena?
Io lo so cosa fa Filomena.
E perché non me la dico spina?
Filomena.
Che maleducato, oh, che maleducato, non si riesce a rispondere.
E Nick, che cos'è che fa Filomena?
Faia. Faia, faia,
falla, faia, faia, non si può dire,
non si può dire.
Okay. Siamo,
no, guardavo le copertine, il ribatto di questi due libri, belle copertine, proprio d'agnomi, no? E poi su uno, tutte e due, e dietro su manuale sopravvivenza e social,
social network,
nice. C'è dietro la foto invece della mamma che guarda coerente e il bambino che guarda su cellulare, un esempio, no? Penso cazzante, no? Giusto?
Sì, diciamo, sia la copertina che le illustrazioni interne a colori, che sono opera di una disegnatrice di Todi, in qualche misura narrano anche visivamente qual è appunto, infatti, il rapporto genitori-bambini riguardo al rapporto con i social. Quindi su Gnomei dei Due invece in prima c'è appunto i due bambini che sarebbero i nostri figli che si ovviamente fanno il classico selfie, che diciamo, sì, che va di moda. C'è da dire che tra i tanti collaboratori, contributori del giornale, molto più famosi ed esperti di noi, ad esempio c'è il professor Stefano Epifani, che è il presidente del Digital Transformation Institute, un centro di ricerca a livello, diciamo, nazionale, che mette insieme più università, che ci ha regalato la sua prefazione, che è molto garbata e simpatica, nel senso che distingue in questo caso i genitori in diverse categorie: quelli apocalittici, che non vorrebbero vedere mai i propri figli sui social e quindi negano i consensi a scuola, evitano che vengano fotografati e via dicendo. Poi invece parla di quelli che sono agiografi, e cioè che mettono tutta la vita dei loro figli senza preoccuparsi anche, come dire, di ledere la loro privacy, e quindi fin dal primo vagito in avanti decantandone ogni piccolo progresso. E poi invece dice quelli che sono normali, che vivono appunto un rapporto equilibrato della crescita dei loro figli con i suoi, e ci inserisce tra gli equilibrati, ma non ci conosce bene, quindi
No, è un pezzettino, poi non manda a Silva, un pezzettino della prefazione di Salvate mamma e papà, perché è una frase bella di Paolo Coelho. Scrive Paolo Coelho, che ha riportato sulla prefazione, scrive Paolo Coelho che un bambino può insegnare sempre te cosa un adulto: essere contento senza motivo, essere sempre occupato con qualche cosa, a pretendere con ogni sua forza quello che desidera. Ecco, i nostri bambini ci hanno invece insegnato che il mio regalo per i bambini è il tempo che possiamo trascorrere con loro. Se potessero, sarebbero disposti a comprare, magari lavorando un po' a posto nostro. E quindi, no, l'importanza anche del tempo da trascorrere con i ragazzi e con i bambini. Silvia, torniamo alla situazione, no? Sei chiuso quest'anno, abbiamo detto. Qual è il momento che ti rimane
più emozionante? La nomina.
Ok.
La nomina, perché è stata un'emozione grandissima. Il presidente in persona che ci ha chiamato ai membri dell'associazione sul palco e ci ha dato questa targa, che è proprio il riconoscimento. Sai, un po' quando ti dicono che è vero che il volontariato è meraviglioso, però noi sappiamo che è anche tanto sacrificio, tanto donarsi agli altri, essere sempre in piazza quando è freddo, quando piove, col sole, col caldo, e noi siamo sempre lì che combattiamo contro i no della gente, contro gli insulti delle persone, no. Perché purtroppo c'è anche la credenza oggi che tu sei lì per dar fastidio, sì, e non perché stai facendo qualcosa che aiuta il prossimo. Chi passa vicino a te e ti dice sì, ma ogni giorno qualcosa, è vero, capisco, perché poi le associazioni sono tante, ma anche le malattie sono tante. Quindi come una signora per un panettone che viene 15 euro, mamma mia, ma al supermercato costa 2,30 euro. Sì, però è diverso. Cioè, noi non siamo qua per vendere il panettone, no, che tu puoi regalare a chi vuoi.
E poi dico sempre, il modello è tempo regalato.
Esatto. Quindi il fatto che c'è stato questo riconoscimento di tutte le tue fatiche, del fatto che magari non dormi per giorni per stare dietro a tutta la preparazione e l'organizzazione, noi spesso e volentieri siamo a sostegno anche di genitori che hanno i bambini con FC, okay, perché è difficile oggi, anzi è facile oggi dire va bene, ma un bambino 15 giorni in ospedale cos'è? È traumatico.
È tanto.
È traumatico. 15 giorni senza la sua casa, 15 giorni senza i suoi giochi, 15 giorni senza la sua famiglia, senza poter vivere la sua quotidianità, non è semplice.
No, infatti.
E quindi noi siamo anche un po' il sostegno, siamo sempre lì in ospedale, parliamo con i genitori, magari li facciamo anche un po' uscire da quella loro routine, è quello che dicevo l'altra volta,
un
meraviglioso lavoro che fate voi come
volontari.
Infatti,
bambino, in queste cose che stai, in queste parole stai dicendo.
Assolutamente, quindi è stato questo. Della nostra associazione è stato il miglior riconoscimento e la più alta gratitudine. E poi noi siamo sempre lì nel 2020, come ripeto, ci saranno tanti progetti molto importanti che ci faranno conoscere, perché vogliamo farci conoscere.
Tommaso, è bene terminato, non lo faccio avviare, sennò poi
sì, io la seguo a ruota.
Poi ecco, appunto, il fatto che io sia stata nominata presidente è ancora più un'emozione per me, perché la fibrocistica mi colpisce in primis,
e poi non sei il conseguimento più bello, no?
Quindi so personalmente
che
cosa
passa,
significa, fino alla settimana scorsa ero in ospedale anch'io, quindi so benissimo che significa quando magari il lago si attappa e cambi la vena e sì, diventi lo scolapasta. Quindi io lo vivo a 25 anni. Molto spesso ci sono persone che lo vivono molto peggio. Quindi era uscito un articolo qualche giorno fa su un nuovo farmaco miracoloso che si chiama Trikafta. È vero, è un farmaco che veramente può essere considerato miracoloso, ma può essere preso solo da persone che sono in uno stato grave della patologia. Quindi sì, è una cura, è un sollievo, è... però dobbiamo dirla tutta, cioè per me non lo è, per un altro non lo è.
Chi è fumaigea non può fare effetto.
Esatto, quindi diciamo che per questo prima definivo che non esistono cure, ci sono miglioramenti, poi, però sono per casi veramente gravi, cioè persone che vanno in giro con l'ossigeno, giusto, o che non possono uscire di casa, o che non riescono a fare le scale.
E l'importante è la giusta comunicazione anche in questo aspetto, in questi campi, in queste cose.
Andiamo con due break musicali scelti a ragazzi e suomi con un'arma, La vita è bella, scelta da Michele di Cocchi e Renato, però per Silvia una domanda, che okay, presidente eccetera, ma sto panettone lo taglio oppure no? Io da due ore che ce l'ho qua davanti.
Adesso ce l'ho qua davanti, metti la musica e io mangiamo. Per forza, anche Michele deve mangiare.
Vai, buon panettone.
C'è chi soffre soltanto d'amore, chi continua a sbagliare il rigore. E allora ha detto io parto, ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto. Ciao! A chi sbaglia a fare le strisce, ciao! A chi invece avvelena le pissie. Uno tira soltanto di destro, l'altro invece ci ha avuto un sinistro, e c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? È la vita, la vita, e la vita è bella, è bella, basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sempre un giorno di festa. Fatto furore e non ha ancora cambiato colore. C'è chi mangia troppa minestra, chi è costretto a saltare la finestra, e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? Ciao! A chi sente soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio. C'è chi in fondo al suo cuore ha una pena, c'è chi invece c'ha un altro problema, e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita è bella, è bella.
Dei muri di casa, pensieri duri come sassi, il macigno di una resa, lenti come le dita sul mio pianoforte di padre. passi contati nei silenzi della notte. Il mio sorriso non si tocca, non c'è ferita che mi guasta, dolori chiusi dentro armadi, cammino ancora coi miei piedi. Respiro il futuro, la mia voce resta un'arma per gettare via il veleno. Sentieri, polmoni, la mia voce resta un'arma, una stanza in cui non ho prigioni. Vivo e non mi importa di essere me stessa, amo giocare coi sogni e abitare una strada promessa. Le sei la mattina.
Eccoci qua, assolutamente, prima di salutare alla fine. Ringraziamo il dottor Gilberto, questa canzone Mamma di Swami, la cantante Swami, scusa, questa cantante mi ha fatto così, sì, sì. Tito Un'Alma è un titolo bello forte, sì, che dice tanto. Quindi,
lei racconta molto simbolicamente quello che è appunto la fisicistica, e descrive che appunto per lei i suoi polmoni siano un'arma. E lei è riuscita con una patologia del genere che ti impedisce di respirare e cantare.
E dice, questo dice
questa
tutto.
È la vittoria migliore.
Grazie per questa bella testimonianza musicale. Salutiamo Gilberto, di andare via. Sì. Ah, ricordiamo che si possono trovare le tue opere e i tuoi contatti. Vai.
Allora, i libri si possono trovare in tutti gli store online, a partire ovviamente da Amazon, oppure diciamo in libreria. La distribuzione di San Paolo ne garantisce la distribuzione in tutta Italia. C'è comunque una pagina Facebook che ovviamente si chiama Gnomeide, dove raccontiamo anche il viaggio che sta facendo il libro per l'Italia, continuando ad implementare con materiali, suggerimenti, articoli, video che in qualche misura possono aiutare le famiglie a crescere consapevolmente in rete.
Grazie mille, in bocca al lupo, tanti auguri. Non la faccio con la musica, la faccio senza musica.
Sì. Domandone.
Domandone, che cos'è per te Gnomeide? Con una parola.
La vita.
Bello. Tanti auguri, in bocca al lupo. Ci vediamo con l'anno nuovo, dopo le feste. Bene.
Grazie, auguri.
Andiamo con un'altra canzone?
Sì. Io farei suonare Michele.
Ah, suona Michele, e mentre suona Michele, Gilberto. Ciao. Lo salutiamo. Ancora, grazie a Gilberto.
Grazie mille.
Vai, Michele.
Va bene, dato che abbiamo parlato un po' oggi di progetti, di futuro. Abbiamo parlato di progetti, di futuro, abbiamo parlato di Lucio Dalla, io vi farei sentire Futura, se vuoi, va bene.
Va benissimo.
Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seria, rimani. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse un tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, si muoverà, potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella, e se è una femmina si chiamerà Futura. Oh,
il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu in miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi e non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su, nel silenzio fra le nuvole, più su, che si arriva alla luna, sì la luna. Non è bella come te questa luna, è una sottana americana, e allora su, mettendoci di fianco, più su, guida tu che sono stanco, più su, in mezzo ai razzi un batticuore, più su, son sicuro che c'è il sole, ma che sole, è un cappello di ghiaccio questo sole, è una catena di ferro senza amore. Amore, amore, amore. Lento, lento, adesso batte più lento. Ciao, come stai? Il tuo cuore lo sento, i tuoi occhi così belli non li ho visti mai. Ma non voltarti, voglio ancora guardarti. Non girare la testa, dove sono le tue mani? Aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce, aspettiamo senza avere paura, domani.
Grande. Perché grandissimo, e poi ha preso un cantante favoloso. Futuro, come ti aspetti il tuo futuro? Con una parola,
io è difficile, radioso.
Okay,
spero, okay. Una, se posso aggiungere una cosa, spero di lavorare con la musica, non importa come, se essere cantautore, se riuscirò a concludere i miei studi, a prendere un diploma, però diventare insegnante, qualsiasi cosa sia, voglio lavorare per la musica. Con la musica
io te lo auguro tanto, Michele, perché volevo rinnovarti i complimenti per la tecnica. Hai veramente ottima tecnica, ottimo tocco. Prima avevi il capotasto sotto pezzo originale, adesso questa accordatura classica, da quello che ho visto io di Dalla. E tu ci credi veramente, quindi io veramente ti auguro che tu un giorno possa lavorare in musica, perché da quel che hai fatto dire oggi la precedente volta ci credi veramente in questo che fai.
E come c'è un telefilm adesso, un tempo fa in Paradisivo, fatto in televisione, non smette di sognare, e quindi continua a tenere vita anche nei tuoi sogni, nei tuoi obiettivi e nei tuoi scopi, perché è bello. Siamo arrivati alla fine?
Sì, io per pronto il domandone. Per
ok, prima di domandone fammi fare un ragione, siamo arrivati alla fine, no? Di
sì,
questa
lumia
di San Noli, di questa stagione. Ti ringraziare te, Quinna, Pippao, Nicola, Giacomo, Romeo, tutti coloro che ci hanno, Francesco finché è rimasto, purtroppo da un po' che non viene, che ci hanno aiutato.
Studi radiofonica, l'officina,
tutti quanti. Fammi ringraziare gli ospiti, sono venuti adesso, non possiamo dire fare
ci
vorrebbe una giornata.
Se dovremmo fare un cenone con tutti, io non so dove metterli. Occuperemo il centro.
Se dobbiamo finire la cena diventa un problema. Però approfitto, perché sono Silvia e Tommaso e Michele già altre volte. Tommaso prima volta, ma Silvia e Michele già sono altre volte. Per ringraziare, per noi come sempre, per ringraziare tutte quelle associazioni, quelle realtà, quei cantanti giovani, quei gruppi musicali giovani come te. Quegli attori come la Claudio e stazioni a trattare come Claudio ci ha presentato la sua, tutte quelle realtà sportive nonne di
proprio,
tagliato,
che mi sono dimenticato, salutiamo Cristina, cavolo,
Cristina, Cristina. Cioè, che picco e non è che quest'anno sono veramente riempito con.
Aspetta, tocca fare una cosa. Perché io avevo promesso di chiamarla, però è imbecille come sono. Vabbè. Allora, facciamo un saluto su WhatsApp tutti insieme.
Vabbè.
Fammi trovare allora Cristina, eccola qui.
Dai, veloce, poi finisco.
Allora, Cristina, allora io mi sono dimenticato come un pirla che sono di farti la chiamata in diretta. Però in diretta ti facciamo i auguri WhatsApp. Ragazzi, tutti
buon Natale, tanti auguri. Auguri,
auguri, auguri, auguri. Auguri.
Ciao, mate.
Ciao. Dicevo, tutti quella Cristina, grazie anche a fare buon Natale, tutte quelle associazioni, quelle realtà piccole nonne, importanti nonne, grandi nonne, che ovviamente stanno, ci hanno deliziato perché ci hanno fatto scoprire che dietro a associazioni come la vostra, in realtà musicale come la tua, ci sono delle persone che ne mettono passione, ci mettono amore, credono in quello che fanno e che, come dico spesso, con tanti piccoli mattoni hanno uno, la società di oggi,
il futuro,
un pochino migliore.
Quando questo capitava a lui, beh, sa che cosa soleva dirmi?
No.
Aspetta. Cosa diceva? Quando la sorte ti è contraria, hai mancato te il successo? Questo smetti di far castelli in aria e va a piangere sul...
A posto, vabbè. Quindi grazie a tutti, veramente buon Natale a tutti quanti di cuore.
Assolutamente.
Ma non è finale e poi andiamo.
Io sono pronti quando volete voi.
Ma sì, voi Cristina, vi assolate tutti.
Allora, io mi prendo Michele e Cristina, puoi capire. Musicista, io mi prendo Michele.
Ti faccio Silvia e Tommaso, okay.
Pronta? Vai Corinna.
Ah, allora, inizio io?
Sì.
Lei è cattiva, ma non ha la voce, quindi attenzione.
Ai ai ai.
Se magari i potenti mezzi radiofonici amassi, eccolo.
Pronto? Posso andare?
Vai.
Allora, Tommaso.
Okay. Se invece Tommaso, quando ti mettavo a Tommaso.
Uso il 50-50.
No, non previsto.
Ma no, spiace, qua tutto mio. Con una sola parola, che cos'è per te il volontariato?
Amare la vita. Okay. Semplicemente
amare la vita. Guarda, con i tuoi puoi uscire qua. Vai, Silvia,
ok, Silvia, pronta? Silvia, per te, con una parola, sempre, che cos'è la fibrosi cistica?
Ma la bea è tosta.
Battaglia.
Okay.
Grazie, perfetto. Anche tu vuoi uscire o passare il Natale con i tuoi?
Vai, ti lascio Michele.
Michele. Sì, Clemente, sì, per favore.
Ma tuo padre è fuori, quindi devi tornare.
Io mancavo due settimane dalla radio e via lavoravo. Allora, Michele, prima Corina per sbaglio ha fatto cadere la chitarra, no?
La computer. No, è una botta la chitarra. Botta.
Se io ti dicessi, Michele, io ti regalo la chitarra di Steve Vai, nuova fiammante, oppure la chitarra di Keith Richards con lui che ci ha vomitato sopra. Quale scegli?
Domanda difficile.
Io so per rispondere, ma io sono cantante, quindi.
Sempre 5 secondi, altrimenti. No.
Per lui
che io prendo quella di Keith Richard, devo mi
provare. Anche io, grazie.
Ok, si è salvato. Si è salvato.
Vabbè. Ragazzi, buona grazie ancora a Tommaso, grazie. Silvia, Michele. Ma mettiamo che un po', grazie, grazie. Perché siete i futuri questa della sua età e quindi. Bocca al lupo, continuate a chiedere tanto in quello che fate, veramente, insomma, i vostri obiettivi, i progetti per il prossimo anno e i tuoi sogni si aiutino. Vi aspettiamo, chiaramente. Buon Natale, buone feste, grazie ancora.
Grazie.
Grazie.
Noi facciamo auguri a tutti quanti, a tutti ancora, ai nostri colleghi, a tutti quelli che ci hanno ascoltato,
ci sono eccetera.
Buon Natale, sia un Natale sereno e pieno di salute, che è la cosa più importante. Buon feste.
Buon anno. E buona Befana.
Buona Befana, ci vediamo dopo la Befana, ingassati.
Purtroppo sì.
Senza capire, no, scherzo, ingassati, però con tanta voglia di partire.
Non esagerate a Capodanno perché mi troverete in giro come guardia, quindi vi tengo d'occhio.
Voi mangiate una tetta a guida. Ci vediamo l'anno nuovo.
Mangiate e bevete, mi raccomando, ragazzi.
Sì, poi qua guida a tetta. Ci vediamo l'anno nuovo con ancora più carichi che voi di partire. Ancora grazie a tutti, veramente a tutti gli ospiti. È stato un piacere avervi con noi. Grazie ai nostri amici conduttori. Tante auguri, buone feste e ci vediamo nel 2020.
Ciao ragazzi!
Ciao!
Goodbye to all of you.
Hello, non dà fastidio, simpatico. Sei andato. Dimmi come si può dire in americano.
Yeah. Uomo.
Uomo! Bravo, donato! Sei mano?
Man!
Bravo, donato! Nano?
Man!
Bravo, donato! Allo scappo!
What?
Bravo, donato, ma cazzo, un genio!
Quanto tempo
è? Bravo, Giulietta, guarda, questa è la gente che mi piace, che frequenta, il papo!